Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, forse, cari fratelli e care sorelle, adesso capite meglio quelle parole che vi ho rivolto all'inizio della celebrazione, quando vi ho detto che il Vangelo di questa domenica era particolarmente impegnativo. Questa pagina di Vangelo sul perdono ci scomoda tutti, però dico anche, aggiungo anche subito, che questa è una pagina specifica del cristianesimo. Voi non trovate altre religioni che, come la nostra, non solo predica il perdono per i nemici, ma il perdono per i fratelli, ma addirittura arriva ad insegnare l'amore ai nemici. Ovviamente io adesso non ho il tempo per parlare del perdono, che cosa sia il perdono secondo il cuore di Gesù. Questa è una cosa importante che noi ci dobbiamo chiarire. Perdono non è, come pensano molti, l'arca di Noè, passa tutto. Il perdono secondo il cuore di Gesù, voi lo sapete, procede da un pentimento, è quello che insegniamo, no? Sempre. Dio ti perdona tutto quello che hai fatto, fossero le cose più assurde che si possano pensare, se sei pentito. Ma Dio non ti perdona neanche le cose minime se tu non ti penti. Ma direi di più. Direi il Signore pensa a un perdono che ricostruisce il peccatore, un perdono che ricrea colui che ha peccato, che si rende conto di aver sbagliato, che vuole ricominciare e che per questo trova le porte del cuore di Gesù aperte. Il perdono che pensa Gesù non è quello che pensa la gente, che molte volte ci ride per questo: ah, voi siete quelli che perdonate, oppure anche noi facciamo i nostri comodi, tanto voi ci dovete perdonare, no? Il perdono che pensa Gesù è quello che ti risuscita. Cosa succede per te nella confessione quando sei carico di peccati mortali, per esempio? Il Signore ti perdona e tu risusciti. La parabola del figlio il prodigo mette sulla bocca di Dio queste parole mirabili. Ma io non dovevo rallegrarmi, dice il padre con il primo figlio che si lamenta per il ritorno del secondo, di questo scapestrato. Non dovevo rallegrarmi, questo figlio era morto, era perduto ed è tornato in vita. Vedete, il perdono secondo il cuore di Gesù. Ma ripeto, non posso fermarmi su questo. Andiamo avanti nella nostra riflessione mettendo qualche paletto preciso che ci deve aiutare nella riflessione. La nostra religione non è un insieme di precetti o di atteggiamenti, le processioni, le candeline, i riti. La nostra religione, secondo il pensiero di Gesù, è questo: che noi dobbiamo imitare il cuore di Dio. Noi siamo figli di Dio. Noi chiamiamo Dio Padre, e come naturalmente noi portiamo il DNA che viene composto dai nostri genitori, così dal punto di vista spirituale, se siamo figli di Dio, dobbiamo portare questa immagine in noi. Dobbiamo portare in noi, se mi permettete, forse un po' banale, ma dico così, il DNA soprannaturale del nostro Padre Dio. Dobbiamo assomigliarli nella nostra vita, facendo quello che Lui fa, imparando da Lui, come nella nostra vita normale. Ditemi se non è così. Noi, per fortuna, benediciamo il Signore per questo, abbiamo imparato tutto da nostro papà e da nostra mamma, che ci hanno sostenuto nei primi passi, non soltanto nei primi passi materiali, quando cominciavamo da 10 mesi in più in su a fare i primi passi, ma nella nostra vita, che è una vita che dobbiamo affrontare, una vita che ci deve vedere attenti e pronti. Così allora noi comprendiamo meglio questa parabola. La parabola è un genere letterario e voi lo sapete bene, non è un fatto successo, non penso di scandalizzare nessuno, non è un fatto successo, è un racconto costruito da Gesù. Per questo nella parabola ogni elemento è importantissimo. E anche qui io non posso adesso fermarmi perché non sto facendo un ritiro, ma pensate, Gesù nella parabola chiama re e poi chiama padrone quello che poi alla fine chiama il padre mio. E quando usa il termine padrone non lo usa in greco, ma non lo faccio veramente, perdonatemi, non è per fare sfoggio di cultura, per farvi capire. Il Vangelo greco non usa il termine despota, che vuol dire padrone delle cose materiali, ma usa un termine che ci è familiare, Kyrios. Dunque, sicuramente nella parabola Gesù dice che il re, il padrone è Dio e che questi servi siamo noi, pronti a rivolgerci a Dio per cose stratosferiche. Immaginate che ancora oggi questa somma non si può calcolare, provate voi, 10.000 talenti, sapete cos'è un talento? È un lingotto, lingottone d'oro che pesa 58 kg. Provate a dire voi quanto potrebbe essere 10.000 talenti, è una cifra oggi anche, non solo a quei tempi, incalcolabile, non è possibile calcolarla. Mentre vedete questa cifra di 100 denari, voi pensate uno schiavo costava 20 denari, dunque una cifra raggiungibile, abbastanza abbordabile. Sono gli elementi che Gesù mette nella parabola per farci capire la nostra situazione. Ah sì, noi siamo molto larghi quando si tratta di chiedere perdono, siamo molto avari quando si tratta di dare il perdono. Anche qui, evidentemente, io parlo del perdono autentico e ripeto, non posso dire più di quello che ho detto. Un perdono che procede dal pentimento. Se voi andate a vedere il parallelo su San Luca di questa pagina, la pagina che abbiamo letto è San Matteo, se andate su San Luca, al capitolo 17, al verso 4, voi trovate scritto che viene chiesto a Gesù: quante volte devo perdonare il mio fratello? E Gesù dice: se il tuo fratello pecca 7 volte al giorno contro di te, sentite, e 7 volte al giorno si pente e ti chiede perdono, perdonerai. La stessa cosa, lo stesso pensiero che viene presentato in San Luca con questo elemento del pentimento che è importantissimo. E lo sto dicendo soprattutto per noi, per le nostre confessioni, per come noi vediamo la realtà del nostro peccato e come vediamo anche la soluzione di uscire dai nostri peccati. Senza pentimento è impossibile. E dunque vedere come questo insegnamento imita Dio, insegnamento che Gesù ci dà, è chiarissimo nella parabola di oggi. E direi il quadro completo della liturgia della parola di oggi è bellissimo. Pensate alla prima lettura, dove vengono dette delle cose superlativamente belle riguardo al perdono. Devo essere ovviamente onesto, come cerco di fare sempre, quel pensiero che viene espresso nella prima lettura, nell'Antico Testamento era solo dall'ebreo all'ebreo, era soltanto il fratello che apparteneva al popolo ebraico che veniva trattato così. Ma evidentemente Gesù ha ampliato il confine, ha allungato l'orizzonte, di modo che, ecco, sì, questo è l'insegnamento fondamentale e arriviamo subito a questo, però volevo dirvi altre due cose prima, che mi sembrano importanti se vogliamo cogliere alimento spirituale da questa pagina di Vangelo. Prima cosa è questa: la potenza della preghiera. Questi giorni scorsi io lo dicevo durante la settimana, la preghiera è un'arma potentissima, un'arma che è a nostra disposizione, un'arma nella quale noi non crediamo. Hai a disposizione un cannone atomico, hai a disposizione fucili e pistole, hai a disposizione arco e frecce, ma li hai conservati. Noi non crediamo alla forza della preghiera, mentre tutta la nostra vita, e siccome parliamo del perdono, diamo a questa riflessione sulla preghiera un taglio di questo tipo. Tutta la nostra vita cristiana è intessuta di questa preghiera fortissima che dice il Salmo: attraverso i cieli arriva al trono di Dio che chiede perdono. Anche qui evidentemente non posso fermarmi a fare liturgia, ma se voi riflettete un attimo, anche prendendo il foglietto della messa, anche andando su internet a vedere i testi del proprio della messa, così si chiamano le parti invariabili della messa, voi vedete che dopo il saluto iniziale, prima cosa che facciamo è chiedere perdono a Dio. Confesso a Dio Onnipotente, Signore pietà, torna a quel titolo, Kyrie Eleison. E anche nel Gloria, che recitiamo i giorni di festa, non so se ci avete mai badato, ma la seconda parte è una richiesta di perdono. Tu, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E ancora, tutta la messa, fino alla comunione, pensate, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E noi ripetiamo, Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa. Dunque, credere alla forza della preghiera. Perché la preghiera veramente è una forza che Dio ha messo nelle nostre mani. E quando noi siamo sinceri e quando siamo in comunione con il Signore, la nostra forza di preghiera è grandissima. Dio si commuove con la nostra preghiera. Dice, quando non siamo in grazia di Dio, voi sapete bene cosa insegna la nostra religione. Quando uno non è in grazia di Dio, l'unica preghiera che Dio ascolta è quella preghiera finalizzata al ritorno nell'amicizia col Signore. Ed è bellissimo, pensate agli orientali, non so se avete mai visto qualcosa di questo tipo, ma gli orientali hanno una messa lunghissima che si celebra solo la domenica, la messa dei catecumeni che il sacerdote celebra per conto suo da una parte, poi l'omelia e poi dopo la cosiddetta messa dei cristiani, quella che si canta, quella che vedono tutti. Ci sono due grandi litanie nella messa dei catecumeni, due litanie nell'omelia, nella parte dell'omelia, due grandi litanie nella parte della messa dei cristiani. Sapete che cosa si ripete? In continuazione, Signore pietà. C'è il diacono, il sacerdote che canta le intenzioni per il nostro patriarca, per il nostro vescovo, per i nostri sacerdoti e le nostre famiglie, per i frutti della terra, la salute, la pace, tutto quello che si può chiedere. E la gente canta Signore pietà, Kyrie Eleison, oppure Gospodi Pomino. Una cosa meravigliosa la nostra preghiera. E direi torniamo su questo. Mi diceva questi giorni scorsi una persona, sono ateo. Bene, sono contento che sia venuto in chiesa. Sono contento che abbia deciso di parlare con un prete, ottima decisione. E parlando così ha detto, sì però qualche volta prego. Bellissimo. Sei ateo? Però la tua natura esprime questo desiderio fondamentale che abbiamo tutti di un rapporto con Dio. Quella che Newman, il cardinale Newman, chiamava la nostalgia di Dio. È bellissimo. E gli ho detto, guarda, non dirlo ai tuoi compagni, non dirlo ai tuoi professori, non dirlo al tuo fidanzato o alla tua fidanzata che sia, non dirlo a nessuno. Però quando ti viene questa voglia, vai a ruota libera, perché quelli sono i momenti più belli della tua vita. Della tua vita, gliel'ho detto ridendo, come lo dico a voi ridendo, i momenti più belli della tua vita da ateo. Un ateo che prega, è quello che il Signore... E poi sono riuscito a far piangere questa persona. Non come mi aveva detto una signora un giorno, Don Chico, lei quando predica fa piangere. Questo vuol dire tante cose. Ma sono riuscito a farlo piangere, sapete perché ho detto, guarda, torna a casa con questo pensiero. Mi aveva detto, io ho buttato tutte le cose religiose, non so nulla, gli ho dato il Vangelo, gli ho detto, torna a casa con questi due pensieri. Primo, Dio ti stava aspettando. Dio ti stava aspettando. Secondo, Dio ti perdona sempre. Torna a casa con questo pensiero. Credo che lo rivedrò o che la rivedrò, credo. Perché il Signore lavora nel nostro cuore, la preghiera è fortissima. Secondo pensiero è questo, noi non crediamo alla misericordia di Dio, molte volte non crediamo alla misericordia di Dio. Sapete, noi non parliamo mai, noi sacerdoti non parliamo mai delle confessioni, quasi mai anch'io parlo della confessione, però una delle cose tragiche della confessione, potrebbe parlare la mia sedia, il mio confessionale lo direbbe, tragiche delle confessioni è quando la gente si alza e va via dicendo chissà se Dio mi ha perdonato. Gravissimo. Gesù ha detto, trovate questa cosa nel diario della Divina Misericordia, Gesù ha detto a Santa Faustina, più che il peccato degli uomini, mi offende che non credano che io perdono, che non credano la mia misericordia. Non facciamolo questo peccato, ne facciamo già tanti altri, ma questo peccato non facciamolo, confidiamo nella misericordia del Signore. Perché è bruttissimo, no? Avvicinarci ai sacramenti, anche alla confessione, alla comunione, con questo dubbio nel cuore. Chissà se Dio mi perdona. Vuol dire, chissà se Dio è sufficientemente buono. È un'offesa, pensate, un'offesa che noi facciamo a Lui. E devo convincermi invece di un'altra cosa. E l'ho detto questi giorni scorsi, se non sbaglio, il giorno della festa della croce. Noi dobbiamo spendere più tempo, quando pensiamo ai nostri peccati, per convincerci della gravità dei nostri peccati, che per scusarci o difenderci. Noi quando ammettiamo i nostri peccati diciamo, tanto, cosa, normale? No, assolutamente no. Noi dobbiamo scatenare contro il peccato una guerra fortissima. Perché il peccato ci distrugge, il peccato rovina il nostro cammino di fede. Voi avete presente quel gesto che fa il sacerdote al battesimo, quando mette la vestina bianca sul bambino? Questa vestina bianca è il segno della dignità di figlio. E il sacerdote dice, portala senza macchia per la vita eterna. La nostra vita deve essere così. Dobbiamo custodire questa veste bianca che abbiamo ricevuto nel battesimo, immacolata, evitando i peccati o confessandoci presto. Ma adesso torniamo brevemente alla pagina del Vangelo, perché è importantissima, la necessità di perdonare. Sapete, la necessità di perdonare nasce proprio dall'imitazione di Dio, come dicevamo. E noi dobbiamo perdonare soltanto per un motivo, perché Dio perdona. Se noi decidiamo di perdonare quando gli altri lo meritano, non perdoneremo mai, perché ci sono tante persone che non lo meritano. Dobbiamo dirlo spassionatamente, siamo in chiesa, mica possiamo dire bugie. Perché non è così per voi? Non c'è qualcuno, stavo per dire che rompe, ma non si può dire in chiesa, c'è qualcuno che ha sempre disturbato, ecco, diciamo così, che ha sempre disturbato, che continua a disturbare, che verosimilmente continuerà ancora in futuro a disturbare la vostra vita. Non è così. Non avete anche voi qualche vicino, qualche parente, qualche persona che vi dà veramente fastidio nella vostra vita? Non è così. Mica siamo marziani, È normale che sia così. Se io aspetto di perdonare quando quello se lo merita, non perdonerò mai. Però neanche posso fare uno sforzo per perdonare come si perdona umanamente, non soprannaturalmente. Molti perdonano, così non se ne parla più. Mia moglie se n'è andata con un altro, se n'è andato con un altro, chiusa la faccenda e io me ne vado con un altro e finito. Perdonato? No, perdonato. Hai chiuso una cosa che ti dava fastidio in un modo sbagliato, ma non è così. Il nostro perdono deve essere come il perdono di Dio. Deve mirare a ricostruire la persona che ci ha fatto del male. Dobbiamo insegnare al peccatore, come gli altri devono insegnare a noi quando noi sbagliamo, che è necessario tornare sui nostri passi e rivolgerci al Signore. Guardate, anche qui non posso fermarvi, ma è bello pensare. Dice, sì, l'immagine di Dio nella parabola di oggi, andatevelo a vedere. Incomincia così la parabola. Il padrone decise di chiedere i conti. Davanti a Dio non passa tutto liscio, Ricordiamocelo bene. Ci sarà un momento nel quale Dio dirà, rendi conto della tua vita, caro mio. Perché Dio, ripeto, non è, l'ho già detto prima, come l'arca di Noè che passa tutto. E poi ancora, vedete come finisce la vicenda. I compagni del secondo servo vanno dal padrone a dirgli quello che è successo e il padrone, anche qui perdonate l'espressione, si incavola seriamente, lo chiama, lo giudica e lo condanna. Quindi il perdono ce lo dobbiamo mettere in testa, è una cosa positiva per la crescita del peccatore. E qui guardate, è importante che noi pensiamo questo, soprattutto lo devono pensare i genitori, i catechisti, gli educatori, gli insegnanti. Dobbiamo educare secondo il Vangelo, come ci insegna Gesù. Ma è possibile che i nostri figli, i nostri giovani siano educati da internet, dalla televisione, dal Grande Fratello, da Santa Maria De Filippi, che fa anche miracoli? Ve lo ricordate? Ve l'ho detto un giorno, no? Anni fa, quando aveva vinto, non chiedetemi i nomi perché non ne so, ma quando ha vinto quello di Pirri al Festival di Sanremo, mi sembra, sono un po' indietro in queste cose, però mi è capitato di andare a Pirri, c'era tutta Pirri imbandierata bianca e azzurro, con cartelli Viva Maria. Io sono tornato a casa euforico, ho detto a Pirri, sono diventati proprio devotissimi alla Madonna, mi hanno detto, ma Gandu, era Maria De Filippi, Santa Maria De Filippi, che era andata a trovare, non so, i parenti di questo. E mi hanno detto, c'era anche l'ambulanza. E perché c'era l'ambulanza? Perché la gente sveniva. Immaginiamoci, ho detto io. Torniamo a noi. Non possiamo mettere i nostri giovani, i nostri bambini, i nostri ragazzi in mano al televisore. Dice, quante ore sta il tuo ragazzo, il tuo bambino su Facebook? 6 ore al giorno. Non avete, no, è verità, eh? 6 ore al giorno, così fa da bravo. Ma io non posso delegare la mia seria responsabilità di educare ad altre situazioni dannose. E devo vivere come il Signore chiede, ecco, torniamo a noi, mettendo il bene nel cuore delle persone. Anche nel cuore di quei fratelli che non capiscono. E qui concludo. La vendetta, si parlava di vendetta nella prima lettura, un'ottima vendetta è quella di perdonare chi non capisce quello che tu capisci, di sollecitarla a un pentimento, di stimolarla a un cambiamento di vita, cambiare atteggiamento, cambiare modi, cambiare pensieri, è quello che tu devi sollecitare col tuo perdono. Ottima vendetta, ripeto, è perdonare chi non capisce quello che tu capisci, chi non vive quello che tu vivi. Ma certe comunioni, per carità di Dio, certe comunioni, noi siamo cristiani, dice, si sono per tutta la vita bisticciati, avvocati, processi e tutte queste storie qui, poi muore il fratello e va al funerale, piangeva come una disperata, dice, forse si è pentita, no, ho detto io, aveva capito che doveva pagare tutti gli avvocati lei e che neanche vinceva più in tribunale perché ormai era morto l'oggetto della sua. Non possiamo, vendetta ottima è perdonare chi non capisce e non vive come capisci e vivi tu. E qui chiaramente c'è tanta gente che ritiene che il perdono sia una debolezza, e qui ovviamente non ha capito nulla, perché il perdono è la grandezza della nostra fede. Gesù ha inserito nel Padre nostro una richiesta precisa: Signore, perdonami se io perdono gli altri, come oggi. Così il Padre mio farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Ci rivolgiamo alla Madonna Santissima, Madre di Misericordia, perché ci aiuti a vivere questa dimensione di misericordia e di perdono per ciò che riceviamo da Dio e per quello che dobbiamo dare al nostro prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.